collegati con Gianni Carrozza di Radio Pluriel, dove conduce Vive la Social. E con lui vogliamo fare un po' il punto sulla lotta contro la riforma delle pensioni. Lo scorso 24 gennaio c'è stato il settimo sciopero, noi avremmo, diremmo generale, ma in Francia si dice intercategoriale, il settimo sciopero, ne è stato già indetto un altro per il 29 di gennaio. Sono 7 settimane di conflitto sociale e di scioperi arrivati dopo un anno di rivolta dei gilet gialli, e la lotta al momento non si ferma. Nel frattempo la riforma delle pensioni è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 gennaio, mentre intorno, con la Tour Eiffel chiusa, tornavano in piazza centinaia di migliaia di cittadini in tutto il paese. Vogliamo capire com'è la situazione in questo momento e giriamo immediatamente la domanda a Gianni. Buongiorno.
Buongiorno a voi. La situazione è, come dire, è confusa, come diceva il presidente Mao, è dunque eccellente, visto che la confusione sotto il cielo è grande. Io direi molto schematicamente che le categorie che avevano reso visibile e pesante la lotta contro la riforma delle pensioni sono in sostanza rientrate al lavoro. Rimane qualche piccola perturbazione di trasporti, ma tutta la SNCF, cioè le ferrovie pubbliche, e la RATP, cioè i trasporti urbani, soprattutto a Parigi, sono quasi terminate. Rimane qualche piccola cosa, ma non credo che siano non abbiano la forza di impensierire il governo. In compenso ci sono tutta una serie di altre categorie, magari meno visibili, meno pesanti per quanto riguarda la vita, la riproduzione in particolare della forza lavoro e dell'economia, che comunque rimangono in lotta. Ci sono le lotte agli ospedali, ci sono lo sciopero degli avvocati, ci sono delle lotte, delle occupazioni di insegnanti in tutto il settore della scuola, elementare e media superiore, c'è qualche università in lotta, ma anche lì le cose si vedono relativamente poco, salvo in singoli campus universitari, e comunque è un dato di fatto che non c'è una partecipazione importante, voglio dire, a livello in cui si era visto nel 2006 durante la lotta contro il contratto Mirambucci, il CPA, che aveva fatto piegare il governo. Oggi non c'è una mobilitazione nelle scuole medie, superiori e università comparabile a quella di allora. Si parla per esempio di blocchi di raffinerie, è una cosa ricorrente, però è un dato di fatto che il carburante non manca alla pompa, quindi sono informazioni scarsamente verificabili quelle che danno questo o quel blocco di raffinerie come un dato di fatto. Rimangono poi le manifestazioni di piazza. Le manifestazioni di piazza rimangono nei momenti alti intanto sotto il controllo sindacale, questo è un dato di fatto. I sindacati sono riusciti a rimettere il cappello sull'insieme del movimento sociale, a differenza di quanto era successo con i gilet gialli. Questo ha riportato lo scontro in un quadro relativamente conosciuto, cioè la contrattazione fra governo e sindacati, dove alcuni sindacati giocano la collaborazione, come il caso della CFDT, anche se si ritrovano magari in una posizione difficile, e dall'altra altri che giocano una funzione tribunizia, come il caso della CGT e Sud, ma hanno difficoltà a come dire, fornire una prospettiva di medio periodo per quanto riguarda delle possibilità di vincere la lotta. Cioè, è una situazione effettivamente molto, molto confusa. Sul campo io direi che in questo momento il governo è in vantaggio. Quello che è l'elemento nuovo degli ultimi giorni è la presa di posizione del Consiglio di Stato, che ha dato una valutazione, uno studio di una sessantina di pagine della riforma delle pensioni, che ha dato, come dire, ha bacchettato fortemente il governo sulle dita. E questo, grosso modo, ha portato un po' tutti i media a spiegare un po' meglio di cosa si tratta nella riforma delle pensioni, al di là dei discorsi cosiddetti, chiamiamoli, pedagogici del governo, che dice sì, ma la gente non capisce, non ha capito, e quindi bisogna spiegare, rispiegare. Cioè, la gente non è che non è d'accordo, no, non ha capito, e quindi si spiega, si rispiega, si rispiega. Solo che il Consiglio di Stato ha spiegato qualcosa anche al governo, e in particolare ha spiegato che quello che viene definito lo studio di impatto della riforma è tirato via. Non c'è un lavoro serio per capire quali saranno realmente le conseguenze della riforma. Quindi sostanzialmente il Consiglio di Stato ha detto al governo: voi avete confuso rapidità della riforma e precipitazione, perché questo progetto è frutto di pura precipitazione. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, le promesse. La promessa principale era una semplificazione del sistema delle pensioni, con un solo regime valido per tutti e come dire, una specie di certezza. Voi rispetto ai lavoratori gli si diceva: voi date un contributo di un euro e avrete la sicurezza di trovare, non so, 10 centesimi arrivando alla pensione. Beh, tutto questo in realtà non corrisponde a nulla, perché c'è intanto una serie di eccezioni che mano a mano sono state portate a questo regime cosiddetto universale. Adesso mi pare ce ne siano almeno 4 o 5, ma quello ovviamente che è stato più commentato è l'eccezione del regime dei poliziotti e dei militari, i quali sono stati tirati fuori. Meraviglioso sistema che avrebbe dovuto garantire uguaglianza per tutti, chiarezza, eccetera, ma se in fondo la domanda veniva spontanea: ma se questo regime, il nuovo regime, è così buono, perché i poliziotti e i militari devono venirne fuori? Diciamo che
decisamente sì, eh.
Come?
E decisamente, come dire, la buccia della banana sulla quale si scivola facilmente.
Sì, è una delle bucce di banana, perché ci sono altre eccezioni. Adesso non mi sfuggono altri settori che vengono tirati fuori da questo nuovo meraviglioso regime, ma è un dato di fatto che in realtà la promessa della semplificazione si trasforma invece in una serie di eccezioni, e poi per alcuni settori d'età entra in vigore, mi pare dal 2025, per altri settori d'età entra in vigore nel 2030 o 35. Cioè quello che dovrebbe essere un'entrata in vigore progressiva diventa invece un fattore di complessità, di complessificazione, che fa perdere poi visibilità all'insieme del sistema. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che se il Consiglio di Stato ha messo il dito su, come dire, su quelli che sono i perdenti di questa riforma, e ce ne sono in particolare due: le donne e i precari. Le donne perché strutturalmente hanno una carriera professionale, una vita professionale più difficile e comunque con salari inferiori a quelli degli uomini. E dall'altro lato le donne che sono precarie e in generale tutti quelli che sono precari avranno dei contributi minori e quindi ovviamente all'arrivo delle pensioni più basse. Questo non sono, come dire, i soliti estremisti che lo dicono, ma la gente serissima come questi del Consiglio di Stato. In seguito c'è un discorso che è stato fatto già da diverso tempo, ma comincia a essere visibile per tutti, che è la riduzione del montante delle pensioni, cioè le arrivati all'età pensionabile le pensioni saranno più ridotte di quanto non le siano oggi. Questo è una delle prime conseguenze, dei primi studi dell'impatto della riforma. Di fatto i vecchi saranno nettamente più poveri. Ora, la situazione attuale non è straordinaria, però è riuscita a ridurre il tasso di povertà dei vecchi dal, mi pare fosse il 37%, al 6 o 7%, e quindi
mi sembra una cosa non per poco.
Questo, questa riforma invece rilancia l'impoverimento dei vecchi e fa ripartire la situazione in cui i vecchi si trovano veramente a carico della società dell'assistenza, perché lì fino ad oggi avevano semplicemente dei diritti e non non chiedono in qualche modo un'elemosina alla società, hanno semplicemente il diritto di recuperare il prodotto dei contributi versati su tutta la vita professionale. Questa riforma invece li rimette a carico della carità di Stato, in un certo senso. C'è un altro aspetto, che è il fatto che oggi la spesa per le pensioni rappresenta circa il 14% del PIB, il prodotto interno lordo. Una delle conseguenze della riforma è la possibilità di ridurre questa percentuale a un massimo del 13% e se possibile anche meno, e questo in un contesto in cui il numero dei vecchi probabilmente aumenterà se la speranza di vita rimane più o meno quella che è oggi. Ci sono altre altre tre conseguenze. Intanto il fatto che con questa riforma si va a poco la storia dell'HPV, per essere chiari, a termine arrivare a 67 anni di età pensionabile, cioè allinearsi sugli standard europei, mentre invece oggi siamo intorno ai ufficialmente si può andare in pensione intorno ai 62 anni, di fatto la gente va in pensione a circa 63 per evitare le decote, e mentre invece nel a medio termine, nel giro di una decina d'anni, con questa riforma si andrebbe ai 67. Ci sono altre due conseguenze che sono legate fra di loro. Da un lato, con l'esenzione dei contributi per i salari più alti sopra i 10.000 euro al mese, c'è una specie di tetto per cui questi salariati contribuiscono e ricevono una pensione fino a 10.000 euro, mentre invece sopra i 10.000 euro hanno un contributo fisso del 2,5%, non mi ricordo se il 2,5 o il 2,8, comunque una cosa veramente molto modesta, che non gli dà diritto a ricevere pensione, ma in compenso vengono spinti a farsi delle pensioni private, quindi ad aderire a dei fondi pensione, e nello stesso tempo per questi loro contributi ai fondi pensione avranno delle esenzioni fiscali. Quindi è un come dire, è lo Stato che li finanzia in buona parte per questa adesione ai fondi pensione, finanzia di fatto i fondi pensione. L'altro lato della medaglia è che questa misura scava il prossimo deficit della Cassa Pensioni Pubblica, la CNAV. Perché? Perché gli vengono tolti dei contributi che sono stati quantificati intorno ai 3 miliardi e mezzo, e questi 3 miliardi e mezzo da un lato vengono mandati verso i fondi pensioni private, dall'altra tutti quelli che tutti, come dire, i salari alti che hanno contribuito fino ad oggi e quindi hanno maturato una serie di diritti continueranno a ricevere pensioni al di là dei 10.000 euro in questione, e quindi il fondo pensioni, la cassa pensioni pubblica continuerà a pagare, e quindi si ritroverà con una situazione progressiva di deficit in cui ci saranno meno entrate e una costanza delle uscite. Non so se sono stato chiaro, ma
sì, offre un quadro molto esplicito della materialità di una riforma che, al di là della retorica,
in sostanza gli argomenti per la prossima riforma delle pensioni, in cui si dovrà lottare contro il deficit che si creerà tra 5, 6, 10 anni.
Mi sembra tutto molto chiaro. Ecco, io ti chiederei ancora un accenno alla ultima grande manifestazione che c'è stata a Parigi e in altre città francesi, che ho sentito cifre molto importanti, anche i giornali qua parlavano di centinaia di migliaia di partecipanti a Parigi, ma anche in altre città della Francia.
Io direi bisogna ridimensionare un po' le cose, guardarle con un minimo di occhio critico. La guerra delle cifre è una storia vecchia per quanto riguarda le manifestazioni, però la CGT per esempio parla di 350 o 400 mila persone in piazza a Parigi, non esiste insomma. Il governo dà cifre a un decimo, intorno ai 40.000 persone. Ora io penso che fosse una grossa manifestazione, c'erano 70-80.000 persone come ordine di grandezza, non ho visto tutta la manifestazione, però direi, guardando la densità del corteo, guardando il numero di ore che mette per sfilare, per arrivare da un punto all'altro, insomma direi che non si superavano le 70-80.000 persone, ma che restano un numero consistente. Non credo che ci siamo sulle 350.000. Ora, a livello nazionale la CGT parla di 1.500.000, 1.600.000 persone. Se i criteri sono gli stessi che a Parigi, io direi che possiamo tranquillamente ridurlo di metà ed è comunque un buon livello di mobilitazione, soprattutto se si pensa che si esce da 40 giorni di sciopero nelle ferrovie, nei trasporti urbani, e che negli ospedali, per esempio, che sono uno dei settori più toccati dalla lotta, sono praticamente in maniera costante in situazioni di servizio minimo, per cui che facciano sciopero o che non facciano sciopero, per continuare ad assicurare un servizio minimo sono sempre gli stessi. E quindi magari si mettono, dicono io sono in sciopero, per loro gli tocca andare a lavorare, se no fanno, magari c'è la gente che muore, insomma. Oppure, non so, ci sono 60.000 avvocati dell'insieme dei tribunali di tutta la Francia, che hanno bloccato moltissimi tribunali. Però non è di una di quelle categorie che riescono a bloccare il paese, ecco, e il loro numero resta relativamente poco visibile, anche se non so, è una specie di macchia nera non dei black bloc ma delle toghe che manifestano in gruppo compatto, si vedono ma non sono un settore visibile. Io direi nell'ultima manifestazione c'era una presenza maggiore delle manifestazioni precedenti degli insegnanti, in particolare dei primi settori delle elementari e medie, ecco. Forse l'elemento di maggiore differenza rispetto alle manifestazioni precedenti. Però un po' di presenza del privato, ma anche lì molto molto ridotta, perché bisogna considerare che il privato nelle piccole e medie imprese, che sono ormai la maggioranza in Francia, di fatto si ritrovano senza possibilità di scioperare, e questo spiega anche il perché dalle manifestazioni del sabato per i Gilets Jaunes, che hanno toccato buona parte delle piccole e medie imprese, perché semplicemente non possono scioperare, insomma, perché si ritrovano messi alla porta immediatamente. Le grandi imprese hanno relativamente buoni salari, quindi una percezione delle cose, per cui quelli che ci lavorano dicono ma vabbè, gli hanno dato una botta in questo periodo, speriamo che capiti sulla gente, come dire, sul vicino e non su di me, e quindi stringono i denti e vanno avanti. Però ecco, va tenuto conto anche del fatto che la Francia è un paese dove i processi di desindustrializzazione, di chiusura delle industrie, è forse uno dei paesi in cui questo processo è andato più avanti in tutta l'Europa. E questo poi si vede anche nelle forme di lotta, nelle manifestazioni, nei tassi di sindacalizzazione, che rimane probabilmente il più basso d'Europa, ecco. Va tenuto conto di questo insieme di fattori, ecco, anche nelle manifestazioni, perché nella configurazione attuale sono i sindacati quelli che garantiscono in qualche modo il grosso numericamente dei manifestanti. Poi la composizione delle manifestazioni, direi, è un po' il seguito di quello che abbiamo visto nei due anni precedenti, con quello che era il corteo di testa che si formava davanti al corteo dei sindacati. Beh, oggi è la metà del corteo che è un insieme di persone con a volte con qualche bandiera sindacale, ma o con striscioni o cose di questo genere, ma che non mettono avanti la loro affiliazione, la loro adesione a questo o quel sindacato, mentre i sindacati restano nella seconda metà del corteo con intorno ai loro palloni in cui ci sono le sigle sindacali e come dire, degli slogan molto molto ripetitivi, molto stanchi, vecchi, insomma. Il corteo di testa è diventato di fatto la prima metà del corteo, che è di solito più vivace, non sempre produce scontri, spesso questo dipende dalla polizia e non dal corteo stesso, ma è una trasformazione che sembra come dire, ormai relativamente stabile.
Capito, molto chiaro, io ti ringrazio molto, siamo riusciti a fare un buon punto sulla situazione e anche a capire un po' meglio come funziona questo progetto di riforma delle pensioni. Ovviamente ci aggiorneremo prossimamente, nel frattempo ti ringrazio, ti auguro buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Ciao Gianni.
Arrivederci.